Quante volte vi sarà capitato di trovare in strada secchioni della spazzatura strapieni perché magari il passaggio della raccolta è stato pianificato male in quei giorni di festa? Oppure passare interminabili minuti in fila in attesa che scaricassero secchioni praticamente vuoti? Si dice che nella vita sia fondamentale il tempismo. Lo è in particolare per organizzare al meglio la logistica. È fondamentale fare le cose giuste al momento giusto. Siamo abituati ad associare all'innovazione una connotazione ad alto tasso di spettacolarità. Innovare, dal latino novus, propriamente rendere nuovo. Possiamo dire che innovare vuol dire fare meglio quel che si faceva già, oppure quel che non si sapeva fare. Innovazione non è fare cose spettacolari, ma migliorare la vita di tutti. Ma le innovazioni non piovono dall'alto. 8 puntate, 8 storie di innovazioni, 8 progetti sostenuti da Meditech, il Competence Center per la transizione digitale.
Meditech Stories, 8 storie di innovazione.
Si dice che nel pianeta esistano miliardi di oggetti connessi alla rete, la cosiddetta Internet of Things, la Internet delle cose. Dotare gli oggetti di occhi, ossia sensori, e parola, ossia sistemi di comunicazione, aprirà le porte a un mondo nuovo. Se in alcuni settori ciò è già avvenuto, in altri questo cambiamento è appena agli inizi. Io sono Leonardo De Cosmo e in questa puntata non parleremo di normali rifiuti, ma parleremo di rifiuti nel mondo industriale e di RIGEL, acronimo di Ricerca e Innovazione per la Gestione Logistica. E lo facciamo con
Angelo Bruscino, socio di B-Energy S.p.A. Siamo un'azienda che fa waste management in tutta Italia.
Cristina D'Alessandro, Project Manager di ATD, società di servizi per le aziende, per il trasferimento tecnologico.
Angelo, voi appunto vi occupate di waste management. Che vuol dire? Abbiamo parlato di Internet of Things, o stavo introducendo l'Internet of Things. Che vuol dire dare occhi e bocca a cassonetti dei rifiuti? Qui parliamo in realtà non di cassonetti di rifiuti, a qualcosa di più complesso. A che serve farlo?
Noi qui parliamo di attrezzature industriali al servizio della gestione dei rifiuti per le grandi industrie. Quindi stiamo parlando di contenitori per solidi e per liquidi che stiamo tentando di far diventare intelligenti. Noi abbiamo un'esperienza umana fortissima. Si riesce, diciamo, a percepire il mondo e a tradurlo e a trasformarlo utilizzando quelli che sono i nostri cinque sensi. Noi stiamo attrezzando una parte delle nostre commodities, delle nostre attrezzature, in maniera tale che possano ascoltare, vedere, toccare e annusare in qualche caso i materiali che vengono messi all'interno di questi contenitori. E lo fanno in una maniera speciale, perché i materiali industriali nel mondo dei rifiuti hanno delle caratteristiche particolari, hanno delle caratteristiche chimiche, delle caratteristiche volumetriche, per cui gestire in maniera intelligente questi materiali riesce a raggiungere un mix di obiettivi, e una parte di questi obiettivi sono anche quelli previsti dall'ESG, quindi dalla sostenibilità ambientale. In primis, una delle grandi preoccupazioni di questa stagione, di questo tempo, è sicuramente ridurre l'impronta carbonica dei materiali, e gestire bene la logistica significa viaggiare di meno, trasportare di meno le cose o trasportarle nella maniera giusta, come tu dicevi prima, perché il tempo e il momento sono una fondamentale importante, soprattutto nell'industria, perché significa raccogliere anche una migliore produttività, significa poi fare le cose anche in sicurezza e quindi evitare, ad esempio, uno dei punti forti del nostro progetto è avere dei sensori di temperatura che ci consentono di intervenire al momento giusto, prima che il calore accumulato all'interno di questi contenitori diventi eccessivo. Quindi riesci a prevenire magari anche dei possibili incendi nelle aree industriali. Riesci a movimentare meglio le cose e soprattutto riesci a creare dei sistemi integrati che ti possono dare in qualsiasi momento, per il fornitore di servizi e per il cliente, la visione corretta, istantanea, anche geolocalizzata, di dove sono le attrezzature dei rifiuti e come si stanno muovendo sul territorio, tracciandole. E tracciandole significa non disperderle.
Quindi rendere più efficiente l'intero ciclo di gestione per ridurne gli sprechi, tempi morti, l'uso di risorse in maniera errata.
A noi piace pensare non solo più all'efficienza, ma anche alla sicurezza, che è un tema molto molto importante, perché sicurezza nel mondo dei rifiuti significa anche legalità. E una corretta gestione dei rifiuti spesso significa anche indirizzare questi rifiuti nel circuito del recupero. Quindi i nostri obiettivi sono efficienza, sicurezza, recupero, attenzione alla legalità e miglioramento di tutti i sistemi con l'obiettivo di consumare meno carbonio, meno CO2.
Cristina, tu invece ti occupi in particolare di gestione software, okay? Di dialogo tra gli strumenti l'uno con l'altro, di questi oggetti che in qualche modo devono guardare, vedere, annusare, come diceva. Ma non basta però dare ai, continuo a chiamarli cassonetti, sensori, bisogna anche saper far dialogare tra di loro questi oggetti e capire anche cosa dicono.
Sì, infatti la caratteristica del progetto è quello che, oltre a dare dei sensori nello strumento che stiamo realizzando, c'è anche una parte di firmware, cioè c'è una parte di intelligenza, per cui c'è un'elaborazione sul posto da parte dell'apparecchiatura dei dati che vengono rilevati, quindi dati di riempimento, di posizionamento, di geolocalizzazione, di eventuale innesco di incendio e così via, perché poi in realtà stiamo lavorando in maniera parametrica, nel senso che man mano si possono implementare anche nuove funzionalità. L'importante è che quando vengono rilevate queste informazioni, vengono anche elaborate sul posto per poi dopo essere comunicate a una sorta di, chiamiamola, centrale di controllo, a un sistema, una dashboard, che è un'interfaccia software, un'applicazione web che permette di prendere delle decisioni, cioè permette di capire in tempo reale quello che sta succedendo, permette di capire se intervenire, dove intervenire nel caso di situazioni tipo incendio, innesco di incendio, quindi prima che ancora inizi sostanzialmente l'incendio, prima che si possa ancora gestire, e poi soprattutto per poter ottimizzare tutta la logistica nella gestione di questi cassoni, che sono cassoni scarrabili, che l'idea è appunto di andarli a sapere dove stanno, recuperarli e darli a prendere una volta che sono pieni, soprattutto. Perché uno deve pensare, quando appunto parliamo di rifiuti industriali e parliamo di queste attrezzature, di queste commodity, noi dobbiamo immaginare che non sono in delle posizioni, non dico visibili, perché intanto perché stiamo parlando di impianti industriali, quindi sono tendenzialmente in ambienti remoti, anche rispetto allo stesso ambiente industriale, rispetto a uno stabilimento, probabilmente sono in un piazzale, abbandonati da qualche parte, per cui è molto importante questa tempestività di informazione e l'elaborazione delle informazioni che vengono raccolte al momento, per poter prendere poi queste decisioni.
In qualche modo bisogna renderli, appunto, come si diceva, intelligenti, perché è inutile ricevere qualsiasi informazione da parte del nostro cassone scarrabile, giusto? E bisogna far filtrare alcune informazioni sì e far passare solo le informazioni necessarie. Credo questa sia una delle maggiori sfide.
Sì, esattamente. Per questo io poi dicevo in maniera parametrica, perché è chiaro che ci si focalizza su alcune delle parametri da monitorare, rispetto alle quali prendere le informazioni che servono, rispetto per esempio al riempimento, che è un po' la sfida più importante, rispetto anche al discorso della gestione logistica, nel senso che, siccome, come diceva anche Angelo, noi gestiamo rifiuti, a livello industriale si gestiscono rifiuti solidi e liquidi, ma anche con volumetrie variabili, quindi anche di difficile previsione rispetto al riempimento, e quindi chiaramente bisogna utilizzare delle informazioni in maniera intelligente per poter essere sicuri che si sta rilevando un effettivo riempimento e non un falso riempimento, un'asse di legno messa male, per esempio, che può dare una sensazione visiva di riempimento, e quindi chiaramente anche fare un monitoraggio utilizzando anche altri parametri per poter effettivamente rendere intelligente e avere le informazioni che servono, che è un po' la sfida del progetto, di quello che stiamo realizzando.
E Angelo, quali sono state altre sfide particolarmente sfidanti a livello tecnologico?
Per ricollegarmi un po' anche a quello che diceva Cristina, e non sfuggo alla tua domanda, ti rispondo tra un secondo. La sfida della logistica mondiale è riempire bene gli spazi. Quindi una delle nostre principali sfide in questo caso è riempire bene gli spazi.
Però non parliamo di normali sacchetti della spazzatura.
Esatto, non parliamo di quello. Infatti il volume, diciamo, per noi è un mostro interessante da affrontare. È lì, insomma, la battaglia principale che stiamo facendo. Uno degli aneddoti che però è simpatico, anzi ce n'è più di uno, è che tu ci hai introdotto parlando di cassonetti e noi ti abbiamo, tra virgolette, simpaticamente ripreso dicendo no, Cristina l'ha fatto, io non mi permetterei, che stiamo parlando invece di cassoni scarrabili. Però l'oggetto che sviluppa l'intelligenza, il cervello di questo prodotto, di questo progetto, è stato disegnato in questo momento a forma di piccolo cassonetto domestico, quindi tutto sommato ha in qualche misura centrato un po' quello che stiamo facendo. In realtà una delle grandi sfide, quindi chapeau, una delle altre grandi sfide è che tu puoi sviluppare tecnica, puoi sviluppare tecnologia, ma solo quando questa diventa familiare all'operatore. Quindi l'interfaccia friendly oggi diremmo, ma in realtà la capacità dei nostri operatori di interpretare ed utilizzare bene questi strumenti è la seconda parte più sfidante di questo progetto. E io sono un'azienda storica, sono una bella azienda, ne sono molto orgoglioso, quindi ho fasce diverse anagrafiche all'interno del mio equipaggio e è divertente vedere come l'equipaggio è fortemente pronto e si sta idealmente molto attrezzando a cambiare il modo con cui si fanno le cose. Oggi lo stabilimento utilizza il telefono, ti chiama e dice: secondo me il cassone è pieno, sono passato nella piattaforma, ho visto che, diciamo, l'asse di legno sfiora il bordo, puoi venire a ritirare. Magari c'è solo l'asse di legno, questo significa sprecare energie, denaro, gasolio, carburante. Avendo invece un'automazione che è integrata con l'operatore dedicato, che gli manda un segnale utilizzando un'email, un SMS, WhatsApp, e geolocalizzando in automatico dove l'operatore deve andare, tu sei riuscito ad ottenere anche un altro grande risultato. Hai reso migliore il lavoro delle persone e, formando meglio quelle persone, hai reso migliori anche quelle persone che ci lavorano. È la sfida vera dell'innovazione, non è semplicemente rendere smart le cose, ma avere persone smart per affrontare le cose.
Proseguendo il concetto di innovazione, l'innovazione non può calare dall'alto così. Le sfide pratiche di tutto questo, voi che fate? Calate questo nuovo modo di lavorare all'interno di un'azienda così?
No. Chiaramente, diciamo, quando parliamo di progetti parliamo effettivamente di un percorso, cioè di qualcosa che viene costruito sia da un punto di vista tecnologico e quindi delle soluzioni che andiamo ad affrontare e le soluzioni che andiamo ad approntare, diciamo, rispetto alle problematiche da risolvere, ma anche rispetto a come appunto viene introdotto all'interno di un'azienda. E questo ovviamente, diciamo, è molto importante. A parte che nella parte del progetto ci sono degli aspetti legati, fammi dire, alla formazione, cioè questo avere a interfacciarsi con l'azienda rispetto al progetto che viene introdotto, agli eventuali processi che vengono cambiati. Cioè una parte delle attività del progetto sono state anche proprio di fare un'analisi di processi aziendali su come l'oggetto impatta nella gestione di determinati processi e come devono essere cambiati con l'introduzione di questo oggetto. Ma in generale, appunto, l'innovazione giustamente non è un qualche cosa, cioè è una cosa che si costruisce, un percorso che si costruisce intanto con l'azienda che ha presentato la sfida, diciamo, ma poi noi l'abbiamo costruita proprio come partenariato, individuando anche partner di diversa natura che potessero rispondere alle sfide con le proprie competenze e aiutare questo percorso di innovazione. Ripeto, c'è anche una parte vera e propria, chiamiamola di formazione, cioè nel senso che un risultato del progetto è quello di avere poi del materiale che potrà essere utilizzato all'interno dell'azienda, ma in generale, diciamo, come risultato del progetto rispetto alle sfide che siamo andate ad affrontare, quindi all'Internet of Things, all'intelligenza degli oggetti, ai sistemi di supporto alle decisioni e così via.
Tutto questo progetto Rigel è focalizzato in particolare appunto sulla gestione dei rifiuti industriali, però tutto questo know-how, queste competenze, insomma tutto questo nuovo anche modo di vedere, di rapportarsi con gli oggetti, e dove altro vi porterà secondo te?
Allora, una parte delle attività in genere quando si fa innovazione e si fanno questi progetti, c'è questa fase, diciamo, interessante, questa parola che in inglese suona bellissima, che è exploitation, in italiano è sfruttamento, che invece è pessima, diciamo, ma in realtà l'idea è proprio capire effettivamente, e poi da qui il trasferimento tecnologico, come i risultati di un progetto si possano utilizzare in altri settori, quindi in un concetto che si chiama di cross-fertilization. L'idea è chiaramente poter utilizzare queste soluzioni in altri ambiti industriali. Ne faccio un esempio, diciamo, facile, nel senso facile anche perché è un qualche cosa su cui abbiamo iniziato anche a confrontarci nel monitoraggio dei vagoni dei treni merci. Cioè, è tutta una problematica che anche lì ha un concetto simile al cassone, che in qualche modo viene abbandonato da qualche parte o comunque parcheggiato da qualche parte, e poi nella ricomposizione di un treno merci può, diciamo, ha una sua complessità. Questo per farci un esempio sempre in ambito industriale, diciamo nella gestione industriale. È chiaro che poi possiamo immaginare anche altri tipi di ambiti.
Tu immagini ancora altro, Angelo?
Sì, c'è un immenso settore nella logistica agroalimentare. I sensori che stiamo sviluppando, soprattutto quelli tattili e quelli termici, ti consentono ad esempio di tenere sotto controllo la temperatura dei silos del grano, dove si sviluppa comunque del calore in maniera naturale. È molto interessante immaginare sulla filiera agricola, ad esempio, questo tipo di sensoristica. Abbiamo una grande prospettiva, soprattutto di esplosione e di dissemination di questo progetto in settori limitrofi, e abbiamo la fortuna che la gestione dei rifiuti ti consente di conoscere tutti i settori, perché tutti i settori industriali civili fanno rifiuti, quindi noi potremo testare il nostro progetto su ogni tipo di produzione, da quella agroalimentare fino a quella tecnica. Poi chiudo, se ti va. Per esperienza diretta ho imparato che innovazione si fa litigando, in maniera razionale, in maniera intelligente, ma litigando, perché mettendo i problemi sul tavolo e cercando di interpretare questi problemi da punti di vista differenti, qualche volta esce un seme interessante.
Sono tante le case dove si fa innovazione, allora. Ringrazio Angelo Bruscino e Cristina D'Alessandro per questa interessante storia di innovazione. La prossima volta, quando vedrete un camion per la raccolta dei rifiuti, provate a pensare a Rigel e come tutto potrebbe essere più efficiente ed evitare sprechi di tempo e risorse.